ci credo,
non ci credo,
non ci credo, non ci credo.
Benvenuti da parte di Mario sulle frequenze di Radio Cooperativa. Sta per andare in onda una nuova puntata di Non ci credo, la trasmissione che potete seguire in diretta ogni due settimane, il martedì sera alle 20:50 e in replica registrata la domenica della settimana successiva alle 16:50. Il sito di riferimento per informazioni e per tutti i podcast è noncicredo.org. Le storie che racconto rappresentano uno spaccato della società nell'ultimo mezzo secolo. Sono avvenimenti thriller, spesso con morti ammazzati, quasi sempre avvolti dal mistero. Quasi sempre trattano di verità che il popolo è meglio non sappia. Spero serva da stimolo per rileggere la nostra storia e per invitare qualcuno a farlo criticamente. Ma adesso cominciamo con la puntata odierna di Non ci credo. Buon ascolto! Carissimi amici, eccoci di nuovo qui per una nuova puntata di Non ci credo, l'ultima di questo 2018, dato che oggi è il 18 dicembre e la prossima volta che ci sentiremo in diretta sarà il 1 di gennaio del nuovo anno. Avevamo cominciato a raccontare le vicende di Bettino Craxi, la sua ascesa politica, i suoi governi, i suoi guai con la legge, in particolare con il pool di Mani Pulite e con il suo leader Antonio Di Pietro. Oggi ci concentriamo proprio sulle vicende giudiziarie, sui processi, sulle condanne, sulle prescrizioni e le assoluzioni. Nel calderone delle informazioni finiscono inevitabilmente anche gli altri personaggi di questa storia, quelli del suo partito e degli altri partiti, gli imprenditori, le forze dell'ordine che ne sono rimaste coinvolte. Ho già detto la volta scorsa, e credo sia importante sottolinearlo ancora, che giochiamo con delle regole precise. Assumiamo che le sentenze dei processi rappresentino la verità, perché non possiamo correre dietro alle interpretazioni di amici e nemici che inevitabilmente sono differenti. Non solo, ma sono di parte e quindi non obiettive. A me personalmente sembra che sia il modo migliore per non cadere nella disputa faziosa che un tribunale giudica bene se condanna i nemici, mentre giudica male se condanna gli amici. Ad ogni modo, questa è la mia chiave di lettura. La domanda che avevo posto all'inizio di questo racconto è se oggi, a quasi 20 anni dalla scomparsa del leader socialista, abbia oppure no senso seguire i molti tentativi di riabilitazione che sono stati posti in atto da personaggi i più vari della nostra società. Da compagni di partito, naturalmente, ma anche da sindaci, prevalentemente schierati a destra, ma non solo, se pensiamo al tentativo dello scorso anno del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, di intestare a Bettino una via della sua città. I motivi alla base di queste richieste si possono riassumere così. Primo, Craxi, in fondo, ha solo fatto qualche piccolo errore, come del resto quasi tutti i politici italiani di qualsiasi periodo. E dunque, perché no? Secondo, è stato il più grande statista italiano della fine del secolo scorso, un grande riformatore, stroncato dalla rivolta del palazzo, cioè dei poteri occulti, quindi dalla magistratura e dalla stampa. Su queste due questioni, che ovviamente sono opinabili, si possono analizzare i fatti storici a disposizione. La scorsa volta abbiamo parlato a lungo degli aspetti politici della vicenda craxiana, di come cioè egli abbia trasformato il Partito Socialista da una ruota del Partito Comunista di Berlinguer ad uno autonomo e anticomunista, sempre più fortemente alleato della Democrazia Cristiana. Bettino diventa qualcuno a metà degli anni 70, quando assume incarichi importanti nel PSI. Vi arriva come delfino di uno dei più importanti socialisti della storia, Pietro Nenni. Craxi viene eletto segretario del partito, ma è considerato un uomo di transizione. Ma lui fa subito vedere di che pasta è fatto. Una piccola rivoluzione avviene nel partito, elimina tutti i vecchi compagni dagli organi del partito e crea una segreteria di quarantenni. Il passo più importante, tuttavia, è il distacco netto dal Partito Comunista, usando a modello le socialdemocrazie europee. Internamente comincia a srotolare il suo concetto di governabilità, facendo capire che un partito di medie dimensioni, come il PSI, che si attesta intorno al 10%, può essere decisivo per formare un governo e quindi deve avere attenzioni maggiori di quelle che fino a quel momento la Democrazia Cristiana ha riconosciuto ai propri alleati, trattati spesso come semplici soprammobili. Il primo governo Craxi nasce anche da questo, oltre che dal discreto successo elettorale del 1983, che riporta il Partito Socialista sopra l'11% dei voti. Il primo governo ha una vita molto travagliata a causa dei franchi tiratori democristiani, i quali sono la testimonianza di quanto grande sia in quegli anni la lotta di potere dentro la Balena Bianca, che vede da un lato le correnti di Andreotti e Forlani e dall'altra quella di Donat Cattin. Il governo che si forma è un pentapartito, formula che si ripeterà spesso negli anni seguenti. Dopo 3 anni il governo cade. Cossiga, presidente della Repubblica, torna a conferire l'incarico ancora a Bettino Craxi, che fa un governo quasi identico al precedente. Il Craxi bis resta in carica quasi un anno, dopodiché il Partito Socialista appoggia un monocolore democristiano, guidato da Fanfani, che porta il paese alle elezioni dell'87. Queste elezioni sono il boom per il Partito Socialista, che supera il 15% dei consensi. Bettino tuttavia non diventa più primo ministro, ma si pone come guida del suo partito in un appoggio importante ai governi che si seguiranno negli anni tra il 1987 e il 1982, precisamente quelli di Goria, di De Mita e 2 volte di Giulio Andreotti. Sono gli anni in cui grandi mutamenti sconvolgono il mondo. La caduta del muro di Berlino e lo scioglimento dei partiti comunisti occidentali cambiano tutte le carte in tavola. Craxi tenta di creare una unità delle sinistre per avere un grande partito socialdemocratico forte ed in grado di imporre le proprie idee alla Democrazia Cristiana. Ma al progetto manca poi la spinta realizzativa e non se ne fa praticamente niente. Oltre a ciò, all'inizio degli anni 90 cominciano a diffondersi le voci su fatti gravi legati a corruzione di politici, a bustarelle prese e date, a conti all'estero e ad altre porcherie del genere. Nonostante siano argomenti di cui da sempre si discute nei bar e tra gli amici, la gente si indigna. L'effetto è quello di premiare i soggetti non coinvolti, quelli nuovi come la Lega Nord e quelli riciclati, ma almeno apparentemente fuori dai giochi, come il neonato PDS di Achille Occhetto. Le indagini che coinvolgono pesantemente la Democrazia Cristiana e il Partito Socialista fanno sparire questi partiti e cambiare completamente la scena politica del paese con la discesa in campo di Silvio Berlusconi nel 1994. Prima di ciò il declino è segnato dall'accordo di Craxi con Andreotti e Fornari, la famosa CAF, per ostacolare Ciriaco De Mita, il quale porta il paese alle elezioni dell'89 da premier. Le perde clamorosamente e l'incarico di un nuovo governo viene dato ad Andreotti, che propone 2 esecutivi, prima un pentapartito e poi un quadripartito con l'uscita dei repubblicani. 2 esecutivi molto deludenti, anche perché i leader di quei partiti sono sempre più invischiati nelle inchieste di Tangentopoli. La carriera politica di Craxi termina nel 94, quando non si ricandida alle elezioni politiche ed esce di scena con una fuga in Tunisia, da dove non tornerà più. Facciamo una breve pausa e poi riassumeremo le vicende politiche di Craxi.
I can write long letters. dead and deceased. Search for answers spelled out in the skies. Whisper my confessions to a deaf and drunken priest. Count myself among the very wise. But all the superstition left me guessing. And in the end, some things were not convincing. Look for me among the missing. I lived in the city where the streets were painted white, lined with blackened faces of the poor. Men were paid to try to hide the darkness and the light. Lies were waiting behind every door. If I followed truth, I'd end up twisting. And in the end, some things were not worth risking. Look for me among the missing. Who told me if I'd only stayed around, my eyes would have seen the better days. But all the stars were fading and the moon was sinking down. We disappeared into the morning haze. For all the broken people left me wishing, but in the end some things were not worth fixing. Look for me among the missing. Look for me among the missing.
La musica che ascoltate oggi è tutta copyleft e proviene dal sito jamendo.com. Tutte le canzoni sono di un cantante americano, Barefoot McCoy. Le sue melodie sono piacevoli, i suoi testi profondi. Spazia tra il folk rock e il blues acustico, il che evoca ricordi del passato, ma spazia anche sulle speranze per il futuro. Il brano che abbiamo appena ascoltato si intitola Look for Me Among the Missing. Torniamo adesso a Bettino Craxi e ai suoi risultati politici come Presidente del Consiglio e uomo molto influente nella politica dei partiti dell'ultima fase della Prima Repubblica. Ecco i principali. Primo, la revisione del concordato con l'abolizione del concetto di religione di Stato, la soppressione della congrua, l'istituzione dell'8 per mille e della facoltà di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica a scuola. Secondo, il taglio di 4 punti della scala mobile per ridurre l'inflazione da valori sudamericani al 4% in 3 anni. Contemporaneamente, tuttavia, il debito pubblico diventa più che doppio, arrivando a valori enormi, circa 600 miliardi di euro attuali. Terzo, l'introduzione del registratore di cassa e degli scontrini obbligatori. 4. I decreti Berlusconi, che consentono, in barba alle norme vigenti a Fininvest, di trasmettere su tutto il territorio nazionale. Questo fa arrabbiare molte persone, tra le quali un battagliero, Vittorio Feltri, che ha in quel periodo atteggiamenti ben diversi rispetto a quando diventerà uno zerbino di Berlusconi. Evidentemente allora non era pagato dallo stesso padrone. 5. Il tentativo, non riuscito ma fortemente cercato, di trasformare lo Stato italiano in una repubblica presidenziale con poteri molto più forti al Premier e all'esecutivo. E questo lo avvicina, come scelte politiche, a Licio Gelli e al suo piano di rinascita democratica. 6. La politica estera craxiana è molto complessa. Quello che traspare anche dagli episodi che ho raccontato la volta scorsa, Sigonella, il bombardamento di Tripoli, i rapporti privilegiati con Tito in Jugoslavia, con i palestinesi e con Gheddafi, è che Craxi cerchi di diventare un punto fermo di riferimento per l'area mediterranea. Uno dei temi di discussione quando si entra nella prospettiva di riabilitare Craxi è se sia o no stato un grande statista. Accanto a risultati innegabili e importanti, ci sono anche gli aspetti negativi. Li riassume in 3 punti Giuseppe Tamburano, suo amico di partito e dirigente socialista oltre che scrittore e giornalista. Il primo è quello di non aver saputo imporre un controllo esterno sui finanziamenti ai partiti, lasciando anzi il suo partito nelle mani meno affidabili di faccendieri e portaborse. Il secondo è che la sua premiership non si è tradotta in grandi riforme, non riuscendo ad esempio a cavalcare l'ondata referendaria di quegli anni. Ma l'errore più grave è quello, già accennato, di non essere riuscito a realizzare l'unità delle sinistre, approfittando della caduta del comunismo. Molto diversa è l'analisi che fa Antonio Padellaro, direttore di giornali come L'Unità e Il Fatto Quotidiano. Egli afferma che non è possibile che i pochi meriti di Craxi prevalgano sulle molte porcherie fatte dal segretario socialista e ricorda la pressione sulla stampa e sui giornalisti del Corriere della Sera con licenziamenti in tronco. È il caso di una delle migliori penne italiane, Alberto Cavallari, denunciato da Craxi per aver sostenuto che, aperte virgolette, dovendo scegliere se stare con i carabinieri o con i ladri, lui stava dalla parte dei carabinieri, chiuse le virgolette. Ora sembra pazzesco intervenire duramente per una frase del genere che, in fondo, appare del tutto inoffensiva. Ma questa stessa frase è inserita all'interno di un'inchiesta sulle roberie dei socialisti e può dare fastidio, come danno fastidio e tanto le uscite di Beppe Grillo sui ladri socialisti, che gli valgono l'esclusione dalla RAI. D'altra parte, la questione delle mazzette e della corruzione è quello che viene regolarmente in quei tempi, nei comuni e nelle regioni, oltre che nella segreteria del partito. Insomma, far passare Craxi come un perseguitato o uno, innocente o sprovveduto, che non ne sapeva niente, va contro la storia. Egli stesso ammette in tribunale e in Parlamento le sue colpe, salvo poi difendersi con frasi come «tanto lo facevano tutti». Molti socialisti di allora confessano le tangenti e la corruzione, restituendo spesso il denaro. Mani Pulite, lo ricorda Di Pietro in un suo intervento, recupera più di 2.000 miliardi di lire e attribuisce al segretario socialista l'incasso a vario titolo di almeno 150 miliardi. Molti di questi ampiamente provati dai riscontri di ricevute ed estratti di conti correnti in banche sparse in tutto il mondo. Allora la domanda che io faccio è la seguente. Come può uno che ha intascato tangenti ed è stato condannato in via definitiva a 10 anni di carcere essere un buon politico? Ha senso separare le due cose? Oppure, beatificando Craxi, si giustifica un andazzo che, nonostante Mani Pulite e tutte le inchieste seguenti, non è cambiato di molto, come si può facilmente comprendere semplicemente leggendo la cronaca sui giornali di oggi?
the stars have come in close just to see you, I suppose. And they're a-gleaming, you must be dreaming. And the sun has said goodbye with a twinkle in his eye. He's left the ocean with sweet emotion. We go dancing in the rain, riding on a midnight train, away so slowly. And the moon is looking down on the sleepy side of town, and he's so lonely. I love you only. I love you only. All the birds have taken flight. It's their favorite time of night when they can hear you from somewhere near you. And the palm trees try to bend to be closer to their friends. They're made of magic. Reach out and grab it. We go dancing in the rain, side of town, and he's so lonely. I love you only. I love you.
E questo era Barefoot McCoy con il brano I Love You Only. Abbiamo parlato anche la volta scorsa delle inchieste nelle quali Craxi è rimasto coinvolto. Cominciamo adesso ad entrare più nei dettagli analizzando alcune di quelle vicende giudiziarie. Fino al 1980 Craxi ha come punto di riferimento François Mitterrand, il presidente socialista francese. L'idea è quella di creare una grande area socialista riformista, non comunista, di diventarne il leader e battere il potere democristiano, ormai logoro e corrotto fino alla nausea. C'è anche da ricordare come a metà degli anni 70, nel 74 e nel 76, il Partito Comunista di Berlinguer abbia dato sonore batoste al partito di Andreotti e Fanfani, sia in alcuni referendum, prima di tutti il divorzio, che nelle elezioni amministrative e politiche. La prospettiva di emergere è quindi reale e concreta. In questo non si può non riconoscere a Bettino un ruolo importante da dirigente lungimirante, da vero leader del Partito Socialista Italiano. Le cose però cambiano proprio alla fine degli anni 70. Il Partito Socialista Italiano è un partito di correnti, proprio come la Democrazia Cristiana, e prima di pensare a governare il paese occorre governare il partito. L'anticomunismo di Craxi qualche fastidio nel Partito Socialista glielo procura. In particolare contro di lui ci sono Antonio Giolitti, già deputato dell'Assemblea Costituente per il Comitato di Liberazione Nazionale, che è morto nel 2010, e Claudio Signorile, oggi 81enne, tra i fondatori del Partito Democratico, nel quale tuttavia non assume alcun ruolo militante. Entrambi sono schierati a sinistra rispetto a Craxi. Signorile è uno degli artefici della salita, prima alla segreteria socialista e poi a Palazzo Chigi, di Bettino Craxi. È un uomo importante all'epoca, già ministro per gli interventi al mezzogiorno nel governo Spadolini, quello subito precedente al primo governo Craxi. È ministro anche con Craxi nei due governi fino al 1987. Le forze dei due schieramenti sono più o meno alla pari, tanto che in un'occasione, un comitato centrale del 1980, Craxi rimane segretario per un solo voto, quello di Gianni De Michelis, convinto da Bettino a tradire il proprio gruppo di appartenenza. Nello stesso periodo, in Casa Democristiana, si apre una lotta tra l'ala di sinistra guidata da Ciriaco De Mita, che cerca ancora un'alleanza di un qualche genere con il Partito Comunista Italiano, e le correnti di centrodestra che fanno capo a Forlani e Andreotti. Dunque, Craxi è attaccato per ideologia all'interno del partito e dai franchi tiratori per motivi di egemonia all'interno della Democrazia Cristiana dall'esterno. Ad un certo punto viene a sapere che Signorile e la DC andreottiana stanno per ricevere una forte tangente pagata dall'ENI. Come ho detto la volta scorsa, la prassi di pagare tangenti ai partiti e al governo da parte dell'ENI è ormai consolidata. Già Enrico Mattei lo aveva fatto diventare praticamente un elemento strategico, anche se non lo aveva fatto mai per se stesso, ma per l'azienda che presiedeva. Diventa quindi necessario, per mantenere il ruolo di leader, correre ai ripari. Finisce qui la storia riformista di Craxi e comincia quella fatta di un lavoro sotterraneo all'interno delle mille stanze dei poteri occulti italiani. Dedicherò presto una puntata a questo argomento, a quello della politica delle tangenti pagate dall'ENI ai vari partiti italiani. Nel 1979 Craxi incontra per la prima volta Licio Gelli. Lo conferma lui stesso nel 1994 quando dice, virgolette, «Quando il tentativo di stromettermi dalla guida del partito tra la fine del 79 e l'inizio dell'80 non riuscì per un solo voto, Gelli cercò di prendere contatto con me. Vanni Nisticò mi presentò Gelli e l'incontro si svolse nella mia suite all'hotel Raphael». Chiuse le virgolette. Vanni Nisticò era allora il capo ufficio stampa del Partito Socialista Italiano ed era uno degli affiliati alla loggia P2 di Licio Gelli. Sono i suoi più fedeli collaboratori, Claudio Martelli e Rino Formica, a contrattare con il venerabile. Si parla di potere, di soldi e di informazione. L'argomento principale dell'incontro è il riavvicinamento tra Craxi e Andreotti, ma non si tratta solo di politica. Resta il problema dei soldi che stanno per arrivare a Claudio Signorile, il che avrebbe dato ovviamente più forza alla corrente avversaria a Craxi. Questa vicenda è quella dello scandalo Eni Petromin. A dirigere l'Eni c'è Giorgio Mazzanti, un grande ricercatore e inventore, diventato dal 65 un dirigente di importanti compagnie chimiche, Montecatini, Montedison e appunto Eni. Nel 1980 stipula un contratto con la compagnia di Stato dell'Arabia Saudita, la Petromin, per la fornitura di greggio. Le condizioni sono molto vantaggiose, ma l'Eni paga per questa una cospicua tangente. Il governo avvalla il pagamento, ma quando gli arabi capiscono cosa c'è dietro, sospendono la fornitura dicendo che loro, con i contratti paralleli di Mazzanti, non hanno niente a che fare. Mazzanti finisce sotto processo e viene assolto, ma è costretto comunque a dimettersi dall'Eni. Intanto il governo Cossiga pone il segreto di Stato sulla questione. Quando poi scoppia il bubbone della loggia P2 di Licio Gelli, tra le sue carte saltano fuori anche documenti riguardanti la vicenda Eni Petromin e il Parlamento riprende le indagini. È il 1982. Due anni dopo, il mediatore del contratto tra Eni e Petromin, l'iraniano Parviz Mina, ammette che il denaro è andato tutto ai sauditi, tranne una piccola parte destinata a lui, ma dice anche di non poter dire di più perché rischia la vita. E tuttavia la convinzione dei più è che parte di quei soldi siano solo passati per le casse della loggia P2 per finire a disposizione dei partiti amici, e cioè la Democrazia Cristiana e il Partito Socialista Italiano, in tal modo costituendo un finanziamento illecito in quel periodo. Ancora una volta la vicenda non è affatto chiarita. Quel che è certo è che l'atteggiamento socialista cambia di colpo. Craxi e Formica, infatti, si oppongono all'accordo perché fiutano odore di tangenti. Si parla di circa 200 milioni di dollari destinati sia alla Democrazia Cristiana Andreottiana che al gruppo signorile al quale Mazzanti fa riferimento. Formica è all'epoca segretario amministrativo del partito, quello insomma che vede passare i soldi. Lui incontra più volte Umberto Ortolani. Questi è una delle figure più importanti della vita politica ed economica di quel periodo. L'imprenditore romano, morto nel 2002, è considerato il vero padre della loggia P2, quello che ha permesso a Licio Gelli di diventare ricco in Sud America, quello che ha intrallazzi di ogni tipo con la Compagnia delle Opere e le sue banche, segnatamente lo IOR di Monsignor Marcinkus. Sarà infatti condannato a 12 anni nell'ambito della vicenda del crack del Banco Ambrosiano. Ma torniamo a Formica. Egli fa capire in modo inequivocabile a Ortolani che i socialisti, i craxiani, non hanno assolutamente voglia di essere lasciati fuori da questo affare. Nel marzo dell'80 Mazzanti si dimette, le forniture vengono sospese e Cossiga forma il suo governo, che vede il rientro dei socialisti dopo 6 anni. È un governo che è l'anticamera della CAF, la famosa alleanza Craxi-Andreotti-Forlani, costruita per isolare e battere le correnti avversarie sia nella Democrazia Cristiana che nel Partito Socialista. Nel governo ci sono ben 8 tra ministri e viceministri iscritti alla P2. Craxi non c'è, egli governa il PSI e quindi anche i ministri che partecipano al governo. Nel frattempo, a sostituire Mazzanti a Leni, è arrivato Leonardo Di Donna, un altro iscritto alla P2. E Leni foraggia con sostanza proprio Bettino Craxi. Waiting up for you. E questo era Salutation Song, sempre di Barefoot McCoy. Continuiamo il ragionamento che riguarda Leni. Fatto fuori Mazzanti, a Leni occorre mettere qualche uomo di riferimento. Come detto, tocca a Leonardo Di Donna, iscritto alla P2 e molto gradito a Craxi. Nel 1980 Leni concede un deposito di 50 milioni di dollari al Banco Andino di Roberto Calvi, anche lui della P2. Calvin, come sappiamo, è chiamato banchiere di Dio in quanto presidente dal 1975 del Banco Ambrosiano, banca privata milanese. Il maggior azionista di questa banca è lo IOR, l'Istituto Opere Religiose, più conosciuta come Banca Vaticana, che in quel periodo è retta dal cardinale Paul Marcinkus. Si scoprirà più tardi, come conseguenza del crack del Banco Ambrosiano, che i due, Marcinkus e Calvi, hanno messo le mani su un sacco di società in giro per il mondo, dal Lussemburgo al Liechtenstein, ma soprattutto a Panama, che è il top dei paradisi fiscali. La storia dello IOR e di Roberto Calvi l'ho raccontata in una puntata di Non ci credo, che è reperibile sul mio sito noncicredo.org. Di quei 50 milioni di dollari versati da Leni a Calvi, egli ne gira una parte al segretario socialista. Sono 7 milioni che arrivano in due tranche sul conto corrente numero 633369, chiamato conto protezione, presso la banca USB, l'Unione delle Banche Svizzere, di Lugano. Il conto è stato aperto da Silvano Larini, amico e compagno di partito di Bettino, e scritto su un foglietto dal vice di Craxi, Claudio Martelli. Licio Gelli confessa, durante gli interrogatori della commissione sulla P2, di essere lui l'ideatore del giochetto Eni Ambrosiano, Partito Socialista. Non solo, ma di averlo suggerito a Craxi in un incontro, il secondo, avvenuto a casa di Martelli, allora responsabile della cultura e dell'informazione del Partito Socialista. Il vice di Bettino ha già incontrato più volte il venerabile per chiedergli di dargli una mano su due questioni piuttosto importanti. La prima riguarda la linea editoriale del Corriere della Sera, troppo severo con i socialisti, linea che va ammorbidita. La seconda riguarda un debito di oltre 20 milioni di dollari che il Partito Socialista ha col Banco Ambrosiano. Martelli chiede a Gelli di intercedere presso Roberto Calvi. Licio Gelli sa come fare questi lavoretti e il 30 ottobre del 79 sul Corriere esce una specie di autointervista di Bettino che si fa le domande e si dà le risposte. Non è una pratica normale e così scoppia un grande scandalo nel comitato di redazione del quotidiano milanese. Poi arrivano anche i benefici economici, arrivano soldi, quelli del conto svizzero protezione, 300 milioni di lire dalla Rizzoli ed infine l'aereo privato della società messo a disposizione di Martelli. Non sembra un grande problema in realtà, sono decenni che girano soldi in questo modo. E invece stavolta è un casino, perché i soldi del conto protezione arrivano dai conti correnti dei risparmiatori del Banco Ambrosiano. Quando questo fallisce, tutti gli attori in gioco saltano fuori, dallo IOR a Calvi, da Marcinkus a De Benedetti, che è transitato per pochi mesi nel consiglio di amministrazione del banco. Solo il conto protezione rimane protetto perché il fantomatico proprietario ha posto il segreto sul suo contenuto. E dal momento che è un periodo in cui è molto complicato avere rogatorie internazionali sui conti bancari, si deve aspettare il 1993 e l'arresto e il processo di Larini perché questi consegni l'estratto conto nelle mani dei magistrati dell'Osso e di Pietro che indagano su Tangentopoli. Questa storia è davvero curiosa perché Craxi, che si inviperisce con Gelli per il sostegno economico signorile, recupera poi stima e fiducia in e da Licio Gelli, tanto da finire nel suo piano di rinascita democratica. Questo piano è una vera e propria piattaforma, come dire, rivoluzionaria, o se preferite usare un altro termine, sovversiva, della situazione dello Stato italiano. Leggiamone alcuni passaggi. Occorre selezionare, dice, gli uomini ai quali può essere affidato il compito di promuovere la rivitalizzazione di ciascuna rispettiva parte politica. Per la DC il piano segnala tra gli altri Andreotti e Forlani, per il Partito Socialista indica decisamente Craxi. Prevede poi, sempre tra virgolette, di affidare ai prescelti gli strumenti finanziari sufficienti a permettere loro di acquisire il predominio nei rispettivi partiti. Pensate un po'. L'interesse della P2 per Craxi aumenta dopo il settembre del 79, quando Bettino lancia la sua grande riforma che prevede il presidenzialismo. Craxi viene allora indicato da Gelli come l'uomo che può realizzare il piano di rinascita e a cui va garantito sostegno politico, mediatico e finanziario. Craxi, lo statista, continua la strada intrapresa nel 1980, anche dopo la scoperta delle liste della P2. Ha ormai imparato il metodo. Accanto al conto protezione ha via via aperto una ragnatela di conti da Vaduz in Liechtenstein fino a Hong Kong. Il sistema delle tangenti diventa prassi, ma basata questa volta su un metico scientifico totale.
For the shore, my friend, the forest is on fire. You can see the smoke climb high into the night. Don't be afraid, my friend, to follow the desire in your heart. You'll always know which road is right. Don't think you're leaving me behind. Don't think you're leaving me behind. I'll find a way, I'll take my thousands of mistakes that broke me down into the dust I am today. In flames, for I wade deep into the water. Let these ocean waves take me away.
Portami via, take me away, dice Barefoot McCoy. Parliamo adesso della vicenda SME. SME è una società che vende elettricità nel meridione dell'Italia. Nel 1962 il nostro paese nazionalizza l'energia elettrica e quindi anche la SME. I soldi avuti dallo Stato per questo vengono investiti nel settore alimentare, costruendo un polo importante agroalimentare dell'IRI. Vi entrano firme di primissimo piano come Alemagna, Motta, Cirio, Bertolli e altri ancora. Ma i profitti non sono eccezionali. Nell'85 Bettino Craxi decide di privatizzare anche il comparto agroalimentare dell'IRI e incarica il suo consiglio di amministrazione di vendere SME. Il consiglio di amministrazione deve solo raccogliere delle proposte, perché l'ultima parola spetta comunque al governo. Vengono contattati i possibili interessati: Barilla, Ferrero, Fossati, Berlusconi, ma a nessuno di questi interessa l'intero pacchetto, che è giudicato troppo caro e troppo grande. Solo Carlo De Benedetti, proprietario della Buitoni, si offre come acquirente di un pacchetto che sul mercato è valutato circa 500 miliardi di lire. Il 29 aprile 1985 Romano Prodi, presidente dell'IRI, e De Benedetti si incontrano e stipulano un accordo preliminare di vendita del 64% delle azioni per un prezzo complessivo di 497 miliardi di lire. La nuova struttura prevede il pacchetto di maggioranza alla Buitoni, quindi a De Benedetti, e quote di minoranza a IMI e Mediobanca. Secondo l'accordo, entro pochi giorni Prodi deve interpellare il Consiglio di amministrazione dell'IRI, dando il proprio parere favorevole, e richiedere al governo l'autorizzazione necessaria per chiudere la trattativa. Del tutto è informato, fin dall'inizio, il ministro alle partecipazioni statali, il democristiano Clelio Darida. Il CDA dell'IRI dà il suo ok il 7 maggio. Nel governo nessuno, a parte Darida, sa niente di tutto questo. Chiede allora una verifica economica, ma senza creare problemi, tanto che le parole di Craxi sono: se ciò che ci viene proposto risulterà un buon affare, lo faremo, se no, no. Ormai, tuttavia, la notizia è trapelata e finisce sulla stampa, così che tutti conoscono i termini dell'accordo. La scadenza viene prorogata al 28 di maggio. Quattro giorni prima arriva all'IRI una nuova offerta. Un telex contiene una promessa di offerta di 550 miliardi da parte di un gruppo di cui non si conoscono gli aderenti, che si sarebbero svelati soltanto alla stipula. Ma l'avvocato Scalera, che conduce le trattative, non si vede più dalle parti dell'IRI. Il giorno prima della stipula prevista con De Benedetti, Darida ingiunge all'IRI di esaminare questa nuova offerta e di non chiudere l'accordo con la Buitoni. Poche ore prima della scadenza del 28 maggio arriva una terza offerta di 600 miliardi. Questa volta è firmata e le firme sono di Barilla, Ferrero e di Fininvest, a cui successivamente si aggiungerà Conserva Italia, una lega di cooperative bianche, vale a dire che non hanno come riferimento il Partito Comunista. La cosa curiosa è che sono gli stessi che all'inizio si erano tirati indietro dicendo che il costo dell'operazione era eccessivo. Strano, no? Ci sono anche altre offerte: Unicop, Lega delle Cooperative, Cofima, quest'ultima una cordata di imprenditori meridionali, che è quella che alla fine fa l'offerta migliore in assoluto con 620 miliardi. Di fronte a queste varie possibilità, il CDA dell'IRI dovrebbe procedere ad una valutazione comparativa delle offerte, ma non se ne fa più nulla. Perché? Il governo, con un opportuno decreto, ritira la SME dal mercato. L'azienda così non va a nessuno dei contendenti e rimane patrimonio dell'IRI. A questo punto De Benedetti ricorre alla magistratura perché sia riconosciuto come valido il suo accordo con l'IRI. Il proprietario della Buitoni dice sostanzialmente che le altre offerte sono strumentali in quanto non c'è nessuna azione concreta che ne garantisca la validità e chiede così il sequestro delle azioni della SME. Ma il Tribunale di Roma gli dà torto. Ci sono tre gradi di giudizio fino alla Cassazione e De Benedetti perde sempre tutte le cause. Nel dispositivo sia dell'appello che della Cassazione c'è però una sentenza molto importante, una sentenza rilevante. I giudici dicono: non esiste nessuna legge dello Stato che permetta al governo di autorizzare l'IRI a procedere e che quindi l'azienda diretta da Prodi avrebbe potuto concludere per conto proprio l'affare. Dunque il governo ha forzato la mano senza esserne autorizzato. La SME rimane nell'ambito dello Stato e anzi vengono spesi molti soldi, centinaia di miliardi, per potenziarla e renderla competitiva. Nel 1993 Romano Prodi torna a presiedere l'IRI sotto il governo Ciampi e, per ridurre l'enorme debito pubblico, si decide di mettere in vendita una parte della società controllata dall'IRI, tra le quali ancora una volta c'è la SME. L'incasso dello Stato è piuttosto elevato rispetto al 1985, circa il 30% in più, anche se nel conto si devono mettere i molti soldi spesi per potenziare l'azienda. Questa vicenda ha code polemiche e giudiziarie di vario genere. Per quel che riguarda Craxi, si sostiene da più parti, ma non da tutte, che l'azione di disturbo a Carlo De Benedetti sia stata pilotata da Bettino e che le offerte siano indirizzate proprio a far morire l'affare tra IRI e Buitoni. Lo stesso Berlusconi dichiarerà in una udienza del processo SME, virgolette, Craxi mi pregò in modo molto affettuoso ma pressante di mettermi in campo con la mia concretezza per bloccare un'operazione nata nel segreto e inaccettabile. La domanda è, perché Craxi ce l'aveva con De Benedetti? All'epoca De Benedetti è il proprietario del gruppo L'Espresso, che sostiene fortemente la corrente di De Mita, che si sta opponendo, come abbiamo visto prima, alla nascita del patto CAF tra Craxi, Forlani e Andreotti. E dunque, colpendo De Benedetti, si colpirebbe indirettamente anche un avversario politico ritenuto pericoloso. Un altro punto dolente è la polemica attorno al prezzo chiesto da Prodi. Si dice che sia troppo basso, fatto apposta per favorire De Benedetti. In realtà il prezzo viene stabilito non da Prodi, ma da due tra i massimi esperti del settore della Bocconi di Milano. Per loro il prezzo è di 497 miliardi. Gli stessi azionisti, Ferrero e Barilla, stimano le azioni da comprare con valori molto vicini a questo, da 492 a 473 miliardi rispettivamente. Infine, l'ultima questione aperta riguarda i processi effettuati su richiesta di De Benedetti. Nel primo grado il giudice è Filippo Verde, capo dei GIP è Renato Squillante. Il Tribunale di Milano sospetta che a questi giudici sia stata passata una tangente da parte di Berlusconi, in quanto proprietario di Fininvest, una delle società coinvolte nella questione. Nel processo, che è conosciuto come processo SME, viene coinvolto anche Cesare Previti, che, per questo reato, godrà della prescrizione. Berlusconi, invece, sarà assolto con formula piena, così come il giudice Filippo Verde.
Raindrops and roses remind me of the day.
Abbiamo ascoltato Raindrops and Roses. Ci sono altre questioni spinose che coinvolgono il leader socialista Bettino Craxi. Vediamole cominciando dalla vicenda Eni Sai, che porterà ad una condanna definitiva di Craxi a 5 anni e 6 mesi di reclusione. La vicenda riguarda la compagnia di assicurazioni Sai. I proprietari sono Salvatore Ligresti, uno dei faccendieri italiani più conosciuto e anche più presente nelle cronache giudiziarie, morto da poco a 86 anni, e Eni, la compagnia petrolifera di Stato. L'Eni ha 130.000 dipendenti, ai quali la SAI vuole fare delle polizze vita. L'accusa, sostenuta dal pubblico ministero De Pasquale, è che il gruppo Ligresti avrebbe pagato ai partiti di maggioranza, Democrazia Cristiana e Partito Socialista, 17 miliardi di tangenti per rendere operativo questo accordo. Una delle testimonianze chiave è quella di Franco Bernabè, amministratore delegato del gruppo Eni dal 92. Egli racconta che la decisione Eni Sai dell'86 è anomala perché non coinvolge tutti i direttori dei settori competenti, e lui all'epoca era uno di questi, come di solito accadeva. Solo nel 92 viene informato del progetto Sai e provvede a bloccarlo immediatamente. Il processo termina con la condanna di 10 imputanti, tra i quali anche Bettino Craxi, a 5 anni e mezzo di carcere. Ci sono anche delle code che racconterò alla fine di questa puntata. Anche per la costruzione della metropolitana milanese vengono versate tangenti a non finire. Uno dei beneficiari è ancora una volta Bettino Craxi. La lunga teoria di processi si conclude nel 94 con la definitiva condanna del socialista a 4 anni e mezzo per corruzione e finanziamento illecito del partito, oltre a 5 anni di interdizioni dei pubblici uffici e 5 miliardi di provvisionale. Dal dibattimento emerge che le quote vengono intascate da Craxi nel suo ufficio milanese di Piazza Duomo 19 in grandi buste gialle contenenti complessivamente almeno 8 miliardi di lire. Ad accusare Craxi sono in molti, in primo luogo Silvano Larini, suo collaboratore, del quale abbiamo già parlato nella prima puntata e anche precedentemente. Altri imputati eccellenti entrano nell'inchiesta e parecchi di loro patteggiano la pena. Lo fanno l'ex segretario della Federazione Milanese del Partito Comunista e PDS Roberto Cappellini, a 1 anno e 10 mesi, l'ex parlamentare del PRI Antonio Dalpennino, 1 anno e 8 mesi, l'ex presidente dell'amministrazione provinciale repubblicano Giacomo Properzi, 11 mesi, l'ex vicepresidente della Lega Sergio Soave, 1 anno e 5 mesi. Come si vede, una indagine trasversale che coinvolge tutte le forze che hanno sostenuto i sindaci socialisti di Milano, Tognoli prima e Pillitteri poi. Loro, i sindaci, vengono invece assolti. Accanto a questa inchiesta ce ne sono altre, sempre a Milano, che fanno luce su finanziamenti illeciti e corruzione relative perfino ai posti nel cimitero della capitale lombarda. In un articolo del Corriere della Sera, seguente alle sentenze di primo grado di quegli anni, si legge, aperte le virgolette, una delle più grosse inchieste della prima stagione di Mani Pulite, quella sulle tangenti all'azienda pubblica dei trasporti, quella che comunque ha permesso di stabilire che oggi, sgravata dalle tangenti, ogni vettura del metrò costa 700 milioni meno che 7 anni fa, finisce con la soluzione per non aver commesso il fatto dell'ex vice sindaco comunista Roberto Camagni, con la riabilitazione di Tognoli e Pillitteri, con una selva di dichiarazioni di prescrizione e con 2 pesanti condanne a sorpresa, 4 anni e 6 mesi per l'elemosiniere della DC Maurizio Prada e per Filippo Tartaglia, anche lui democristiano. Chiuso le virgolette. Queste sono le condanne passate in giudicato contro Bettino Craxi. Si tratta complessivamente di 10 anni di reclusione, ma non sono le sole condanne ricevute, come vedremo tra poco. La vicenda Oli Bernian è una di quelle che non si sono mai chiuse per il sopraggiunto limite della prescrizione. In altre parole, la giustizia è stata troppo lenta e il reato è finito per scadere, un po' come avviene con le mozzarelle. Questo è un vizio tipicamente italiano e, guarda caso, riguarda in particolare i processi contro i politici. Ogni riferimento ai molti casi di Berlusconi non è per niente casuale. Questa volta in ballo ci sono 10 miliardi di lire che sarebbero arrivati a Craxi dalla società All Hibernian. Secondo il pool di Mani Pulite, questa società è in realtà la cassaforte di Fininvest. La questione è piuttosto complicata. Craxi, in effetti, riceve 15 miliardi, ma ne restituisce 5, caso unico nelle inchieste di Mani Pulite. Il finanziamento illecito avviene quando qualcuno versa i soldi ad un partito, ma questi soldi non entrano nella contabilità aziendale. E questo è proprio quello che avviene con Fininvest nel luglio del 92. Su queste date c'è una discussione importante perché il Tribunale considera i termini della prescrizione a partire dalla consegna del denaro e non dalla data del reato nell'estate successiva. Dunque, i termini di prescrizione scadono un anno prima. In primo grado, Craxi viene condannato a 4 anni e Berlusconi a 2 anni e 4 mesi. La sentenza, pertanto, ammette che il versamento c'è stato, ma ormai non è più punibile. Le condanne vengono cancellate, ma non rappresentano affatto una soluzione come gli interessati vogliono far credere. C'è anche un processo All Hibernian 2, nel quale l'accusa verso Silvio Berlusconi è di falso in bilancio aggravato. Dopo moltissime vicissitudini e rinvii, il processo di primo grado comincia il 22 febbraio 2001 e termina nel 2005 con la soluzione di Berlusconi. Perché, nel frattempo, il governo da lui diretto vara una legge che elimina il reato di cui Berlusconi è accusato, a proposito di conflitti di interesse. Una breve pausa e poi riprendiamo con altri processi e altre sentenze.
Thank you.
E questo era Un sogno ancora, One More Dream, sempre Barefoot McCoy. Passiamo adesso all'Enel. Il personaggio chiave di questa vicenda è Paolo Scaroni, vicentino, nei primi anni 90 lavora alla Techint, una multinazionale con sede in Argentina e interessi anche nel nostro paese. Il 14 luglio 92 Scaroni viene arrestato con l'accusa di aver pagato tangenti ai partiti per ottenere appalti dall'Enel. Scaroni è uno dei re confessi di Mani Pulite e dice, virgolette, dal 1985 a oggi ho versato al Partito Socialista circa 2 miliardi e mezzo, sempre su richiesta dell'onorevole Balsamo, consegnandogli denaro a volte in contanti e a volte su conti esteri, chiuse virgolette. La richiesta di Balsamo, il tesoriere di Craxi, è quasi un ricatto perché gli uomini chiave del PSI, dice ancora Scaroni, virgolette, erano in grado di stoppare qualsiasi iniziativa del gruppo Techint qualora non ci fossimo adeguati al sistema, chiuse le virgolette. Poi, nel 1991, Craxi si tira un po' indietro e Scaroni diventa un uomo non più gradito al segretario socialista. Chiede allora un incontro con i responsabili socialisti dell'energia ed è allora che capisce che Craxi vuole un ritocchino alle tangenti, ritocchino che viene concesso da Techint. Nel 96 si celebra il processo, Scaroni patteggia la pena che è di un anno e quattro mesi, quindi sotto la soglia che obbliga al carcere. Le vicende di Tangentopoli mostrano, tra l'altro, anche il perché dell'enorme debito pubblico italiano. Il nostro paese è sull'orlo della bancarotta e comincia a privatizzare le proprie aziende. Ciò avviene a partire dal governo Amato, quello di transizione tra la prima e la seconda repubblica. Scaroni ha un colpo di genio e acquista la SIV, azienda che produce vetri per auto, ad un prezzo che è la metà di quello del mercato. Interviene nell'affare anche una società inglese, la Pilkington, che assorbe poi la SIV e fa trasferire Scaroni a Londra. Ecco dunque che Scaroni è un protagonista di Mani Pulite double face, come imputato e condannato per le mazzette al PSI e poi come beneficiario delle privatizzazioni che di Tangentopoli costituiscono una conseguenza logica. Scaroni in seguito dichiarerà che, virgolette, in un paese in cui gli affari e il governo erano così strettamente intrecciati, dove le istituzioni erano controllate dai politici, era possibile comportarsi in modo diverso? La risposta è semplice, è no, non era possibile, chiuse le virgolette. Forse per meriti acquisiti, Berlusconi lo nomina nel 2003 amministratore delegato dell'Enel e successivamente dell'Eni. Nel 2006 viene condannato dal Tribunale di Adria per aver inquinato con la centrale di Porto Tolle il Delta del Po. In appello viene assolto. In Cassazione condannato nuovamente, ma nel frattempo il reato è prescritto. Oggi Paolo Scaroni è presidente della squadra di calcio del Milan. Ma qui dobbiamo parlare di Craxi. Lui nel processo Enel è quello che le mazzette le ha ricevute e non le ha dichiarate. Nel 1999 il tribunale emette la sentenza di primo grado. È una condanna a 5 anni e mezzo. L'iter giudiziario termina qua. L'appello non si può fare perché nel frattempo Craxi muore nel gennaio del 2000. Nello stesso processo sono condannati il tesoriere democristiano Severino Citaristi e il comunista Primo Greganti a 3 anni e 7 mesi. Greganti è il famoso compagno G, titolare del celebre Conto Gabbietta, da cui, secondo il Tribunale, il Partito Comunista Italiano e il PDS avrebbe ricevuto finanziamenti illeciti per 1.200.000.000. Greganti, in Cassazione, patteggia la pena a 3 anni e ne fa 2 e mezzo in carcere. Il primo processo di Mani Pulite è però quello contro Sergio Cusani, trasmesso in diretta dalla RAI, ha degli ascolti pazzeschi. Per la prima volta gli intoccabili politici sono alla sbarra. Cusani non è che una piccola pedina senza molta importanza nella trama di illegalità che si stanno scoprendo, ma il suo processo è importante perché nella vicenda Enimont, di cui stiamo parlando, sono coinvolti politici di grande importanza in quel momento, come Arnaldo Forlani, un ex primo ministro. Lo stesso Bettino Craxi in aula confessa che il PSI ha avuto finanziamenti illeciti, ma si difende sostenendo che tutti lo fanno, senza nessuna eccezione. Anche la Lega Nord e il Partito Comunista Italiano, che con il Movimento Sociale sostengono l'azione dei magistrati, vengono toccati dall'inchiesta, seppure in modo marginale rispetto ai socialisti e ai democristiani. All'origine di tutta la questione dibattuta nel processo Cusani c'è il tentativo di realizzare una joint venture tra Eni e Montedison, chiamata appunto Enimont. A dirigere l'operazione c'è Raul Gardini. L'affare si chiude nell'88. Eni e Montedison mantengono il 40% a testa delle azioni, il restante 20% è destinato all'azionariato diffuso. Ma la società non dura e dopo 2 anni, nel 90, cominciano i problemi. Gardini cerca di acquistare anche il 20% delle azioni messe sul mercato. Questo fa arrabbiare Eni, che rompe i rapporti con Raul Gardini. Allora lui cosa fa? Vende il 40% di Montedison all'Eni, trasformando il colosso chimico in un'azienda di Stato. Lo scandalo, seguito a questa decisione di Gardini, conosciuto appunto come scandalo Enimont, trova conferma nel fatto che lo stesso Gardini paga tangenti ai partiti politici dell'epoca in modo da risparmiare sulle tasse relative alla vendita delle attività chimiche della Montedison a Eni. Ma cos'era successo? E perché questo processo è considerato il più importante di Tangentopoli e la tangente Enimont è chiamata la madre di tutte le tangenti? Carlo Sama è un manager Montedison ed è anche il cognato di Gardini. Le sue dichiarazioni al pubblico ministero in riferimento alla maxi tangente Enimon fanno il rumore di una bomba nucleare. Ecco cosa dice, aperte virgolette, 70 miliardi sono andati al PSI nella persona del suo segretario politico Bettino Craxi. Qualche decina di miliardi è stata versata alla Democrazia Cristiana per il tramite del suo segretario politico Forlani. La restante parte della tangente è stata versata a vari personaggi politici che avevano avuto un peso nella definizione dell'affare Enimont. Qualche miliardo è andato a Cirino Pomicino in relazione alla sua carica di responsabile del CIPI, qualche miliardo a Claudio Martelli per la sua posizione favorevole alle logiche imprenditoriali della Ferruzzi e della Montedison nel settore della chimica. Qualche miliardo a Franco Piga per il ruolo dallo stesso svolto nella predisposizione del prezzo di cessione delle azioni Enimont. Qualche miliardo a Gabriele Cagliari nella sua qualità di presidente dell'Eni. Qualche miliardo all'ingegnere Alberto Grotti, vicepresidente dell'Eni. Altre somme di denaro che non ricordo sono state versate a Pompeo Locatelli e Vincenzo Palladino. Chiuse le virgolette. Nomi, cognomi, valori. La gente davanti al televisore si stropiccia gli occhi e si pulisce le orecchie e fa fatica a mettere in fila tutte queste informazioni. Lasciate che vi faccia il totale. Sono 168 miliardi, tutti destinati ai politici di ogni partito di maggioranza per permettere a Raul Gardini di tenere le mani sulla chimica italiana, di ottenere i profitti del caso e poi di defiscalizzare le perdite grazie all'intervento della politica. È una truffa colossale, garantita e protetta dai vertici politici del nostro paese. Sul banco degli impiantati finiscono tutti i segretari dei partiti di maggioranza, Craxi per il PSI, Forlani per l'ADC, Altissimo per i liberali, La Malfa per i repubblicani, Vizzini per i socialdemocratici. Va peggio a Raul Gardini, che muore suicida. Ci sono 22 condanne nel processo di appello bis del 99. Craxi prende 3 anni, ma non si arriva alla Cassazione per la sua morte l'anno successivo. Tra le altre condanne, quelle di Claudio Martelli, Cirino Pomicino, Giorgio La Malfa, Arnaldo Forlani, Renato Altissimo, Umberto Bossi, Giuseppe Garofano, Carlo Sama, Alessandro Patelli. Queste sono le storie legate alle vicende giudiziarie di Bettino Craxi. Ci sarebbe anche il rinvio a giudizio per i fondi neri di Montedison e Deni, ma il processo non può vedere il segretario socialista in ballo a causa della sua morte. C'è un'ultima questione da affrontare che riguarda i ricorsi fatti contro le sentenze alla Corte europea. È stato scritto che questo organo avrebbe decretato che i processi a Craxi sono stati condotti male e che lo statista milanese sarebbe per questo riabilitato. le cose non stanno proprio così e il solo modo per venirne fuori è quello di andare a leggere le sentenze della Corte Europea per i diritti umani alla quale Craxi si era rivolto con la richiesta di revisione dei processi nei quali era stato imputato. Vediamo com'è andata. Craxi subisce 6 differenti rinvii a giudizio. Enisai, Banco Ambrosiano, Enimont, Metropolitana di Milano, Cariplo ed Enel. Tutti hanno dato luogo a condanne, tranne per il caso Cariplo, che non abbiamo proprio per questo motivo nemmeno citato. Il risultato è che la Corte dichiara ricevibile solo la richiesta in relazione al processo Enisai e solo su questo processo si esprime. Dunque, per tutti gli altri processi, la stessa Corte ritiene che non ci siano stati errori o violazioni di sorta e quindi non ci sono motivi per procedere ad un riesame. In quanto al processo Enisai, Craxi denuncia il carattere ingiusto della procedura penale diretta contro di lui. Sostiene di non aver avuto il tempo e le agevolazioni necessarie alla sua difesa e di non aver potuto interrogare i testimoni a carico. Inoltre sostiene che i giudici sono stati influenzati dalla campagna di stampa ordita contro di lui. Dunque le lamentele di Craxi sono 3 per ogni processo: poco tempo, troppe udienze, condizionamento ambientale dei giudici. Bene, dei 18 ricorsi, la Corte Europea ne accoglie uno soltanto, troppe udienze nel processo Enisai, e ne respinge 17 su 18. Ma aggiunge anche a questo riguardo che, virgolette, gli avvocati di Craxi non hanno spiegato perché non si siano lamentati prima del 94 sulle difficoltà che incontravano nella difesa del loro cliente. D'altra parte, per quanto riguarda il processo d'appello, nessuna lamentela è stata avanzata. Chiuse le virgolette. Inoltre, la Corte Europea scrive nella sentenza, a proposito della campagna di stampa contro Bettino, virgolette, è inevitabile in una società democratica che la stampa esprima commenti, talvolta severi, su un caso sensibile come questo, mettendo in discussione la moralità di alti funzionari e il rapporto tra il mondo della politica e quello degli affari, chiuse le virgolette. Ed infine il punto più importante, quello secondo cui per i difensori di Craxi egli sarebbe scagionato dalla Corte Europea. Il dispositivo dice sostanzialmente questo: i giudici hanno applicato la legge italiana a cui sono soggetti e che al tempo era in conflitto con la dichiarazione europea. Non hanno negato a Craxi di interrogare i testimoni, ma 3 di questi, Cusani, Molino e Ligresti, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, mentre Cagliari nel frattempo era deceduto. E conclude con queste parole, virgolette, la Corte ha appena constatato una mancanza rispetto alle esigenze di un giusto processo in questo caso, ma la mancanza risulta dall'applicazione da parte dei giudici di disposizioni legislative di portata generale, applicabile a tutti i soggetti passibili di giudizio. Nulla permette di pensare nella fattispecie che i giudici siano stati influenzati dalle affermazioni contenute nella stampa. Chiudo le virgolette. Lo traduco in un italiano più comprensibile. Quello che è avvenuto per Craxi è avvenuto per tutti i processi svoltisi in Italia per un sacco di anni, perché quella era la procedura dell'epoca. Quindi, perché mai si dovrebbe tirare in mezzo la stampa e il suo diritto di fare cronaca?
Smell that sweet aroma, Patty Oklahoma, turning with the gears of the
Abbiamo ascoltato My Last Lullaby, sempre di Barefoot McCoy. Bisognerebbe adesso trarre delle conclusioni da tutti i discorsi che ho fatto. Io non lo voglio fare perché, come ho detto, si tratta di storia recente che viene influenzata molto dalle posizioni politiche, ideologiche di chi commenta. Quello che mi sembra si possa affermare, senza ombra di dubbio, è che sia un pochino presto per stabilire se Craxi sia stato il più grande statista del XX secolo, come fa Gianni De Michelis, che di Craxi non solo è stato amico, ma anche complice in alcune vicissitudini di Tangentopoli. Per contro, l'amicizia con Berlusconi e le leggi che a favore dell'imprenditore di Arcore sono state fatte giustificano, secondo me, la presa di posizione di Silvio a favore del leader socialista degli anni Ottanta. Io credo lo farebbero tutti. Anche l'ostilità enorme dei movimenti civili che si battono per la giustizia sono ampiamente comprensibili, perché santificare un ladro non va mai bene, meno che meno in relazione ad un ambiente che ha sempre vissuto e vive ancora oggi di corruzione e di malaffare. D'altra parte, gli anni seguenti la caduta politica di Craxi vedono l'entrata in scena di Berlusconi che, nei quasi 20 anni in cui ha retto il paese, si è dato da fare non poco per far approvare leggi che mettono in crisi le regole giudiziarie, con proposte quantomeno bizzarre, come il lodo Alfano, il processo breve, l'interruzione delle intercettazioni, l'impunità dei parlamentari e tutto il resto che si può radunare in un unico termine, leggi ad persona. Ed è infine comprensibilissima la posizione molto dura di Antonio Di Pietro, che di quella stagione di Mani Pulite è stato l'artefice principale. La beatificazione di Bettino è un colpo molto duro nei confronti di chi, come lui, ha speso una fetta importante della sua vita per cercare di scoprire le magagne della politica italiana di allora. Io ricordo bene quegli anni e la devozione che i cittadini di ogni fede politica avevano verso Di Pietro e il pool Mani Pulite. Venivano considerati da tutti degli eroi. Ricordo che nessuno aveva dei dubbi su quello che si stava svelando. A nessuno veniva in mente che si trattasse di un teorema ordito da chissà chi. A favore di chi, poi? Del PC? Della CIA? Ma perché le persone erano così sicure che fosse tutto vero? Lo erano perché le stesse cose accadevano nella vita di tutti i giorni, a molti, e se non capitava a se stessi accadeva ai parenti o agli amici. La necessità di una raccomandazione, di una bustarella, di una piccola tangente per ottenere quello che era un diritto, come un posto di lavoro o il disbrigo di una pratica in tempi decorosi. Tutti sapevano che il paese viveva di questo. L'Italia era una repubblica fondata sulle raccomandazioni e sulle tangenti, e forse lo è ancora. E poi, per chiudere, c'è un aspetto che vorrei sottolineare e che riguarda le prese di posizione di alcuni personaggi pubblici importanti. Non voglio commentare le frasi del Presidente della Repubblica Napolitano, che pure in quel periodo faceva parte di un partito che ai socialisti di Craxi ne ha dette di tutti i colori, e si fa molta fatica, davvero molta fatica, a separare l'aspetto umano della morte di un uomo dal suo ruolo, certo insieme a molti altri, ma lui era il primo ministro, mica un fattorino, nel fastidioso groviglio di spazzatura della politica italiana di quegli anni. Vorrei chiudere leggendo una presa di posizione molto netta, poi vi dirò di chi è. In questo articolo il titolo era «Hanno preso il cinghialone» e si poteva leggere «Mai provvedimento giudiziario fu più popolare, più atteso, quasi liberatorio di questo firmato dalla Procura di Milano contro il segretario nazionale del PSI». Seguivano poi nello stesso articolo lodi che andavano a Di Pietro, che non si era lasciato intimidire da un, virgolette, regime putrido di cui l'appesantito Bettino è il campione suonato. Intorno a Craxi una folla di ladri, di maruoli, di portaborse lesti di mano, e lui che li scambia per fedeli servitori non suoi, ma del sacro ideale? Andiamo, o cieco, o rincoglionito, o connivente, o peggio ancora complice, di cui non si scappa. Lo stesso Bettino, a quanto se ne sa, non si lascia mancare il superfluo, ma fa ancora più impressione apprendere che lui, nonostante tutto, non si sia dimesso dalla carica di segretario del PSI. Mai visto tanto attaccamento al privilegio, tanta improntitudine, tanto disprezzo per le regole più elementari della democrazia in un solo uomo, chiuse le virgolette. C'è una frase che viene citata in questo articolo che è questa: non avendo il coraggio di spararsi, deve almeno sparire. È una cosa molto molto pesante, molto pesante. E alla fine l'autore di questo brano gioiva delle dimissioni di Craxi con questa frase: finalmente ha tolto il disturbo. Lo stesso uomo che scrive questo articolo, 10 anni dopo la morte di Craxi, regala ai suoi fan 4 DVD con la vita e le opere di Bettino, partecipa a tutti gli elogi funebri, definendolo il più intelligente politico della sua epoca. Quest'uomo è Vittorio Feltri. Di politici che hanno cambiato bandiera ce ne sono un sacco. Di gente che ha cambiato opinione per tornaconto ce n'è altrettanta. Questo conferma quello che dicevo all'inizio. È terribilmente difficile dare giudizi in questo campo, ma se si accerta che uno ha rubato, credo non ci siano dubbi nel definirlo. È un ladro. È tutto anche per questa puntata di Non ci credo, che può essere riascoltata tra 10 giorni, domenica 30 dicembre, alle 16:50. A tutti gli ascoltatori, diretta o registrata che sia, io faccio i migliori auguri per le prossime feste e vi aspetto il 1° gennaio per cominciare il 2019 con una puntata di Non ci credo. Tra poco una puntata di Infinitamente Blues con Silvia e Adriano. Io vi lascio con un ultimo brano, Copyleft, sempre di Barefoot McCoy, uno dei suoi pezzi più belli, devo dire, intitolato Bye Bye Bluebird. Da Mario, il solito affettuoso saluto.
Victims of the time, we weren't only born to die. Our reflections in the water are alive. Cage that I'm inside, like toy soldiers on the line. I've been living half a life and half a lie.
Fire that leaves the mark. We've been burned.